Laudato Si, con Ilaria Gaspari.
Buongiorno da Ilaria Gaspari. Ho pensato di costruire per voi un piccolo percorso in 10 puntate intorno al Cantico di Frate Sole e alle sue riscritture. Oggi parliamo della compassione, domani affronteremo la strofa dedicata alla morte corporale. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmità e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Quando Simone Weil nel 1937 entra nella piccola cappella romanica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, racconterà che qualcosa di più forte di lei, la costringe per la prima volta in vita sua a inginocchiarsi. Lì, lei lo sa, Francesco ha pregato. È una tappa importante del suo cammino verso la religione. Il cristianesimo le si rivela, in un breve giro di anni, per epifanie che funzionano come folgorazioni successive. Sono tutte impreviste. L'episodio di Assisi, quello di Solesmes durante la Settimana Santa del 1938, quando, tormentata dalle frequenti emicranie, la filosofa ascolta i canti gregoriani che accompagnano la liturgia pasquale e sente che il pensiero della passione di Cristo è entrato in lei una volta per tutte. Sempre a Solesmes, un giovane viaggiatore inglese le fa leggere una poesia di George Herbert, poeta metafisico secentesco, Love, che lei prende a recitare fra sé e sé nei momenti in cui il mal di testa la tortura. Credevo di recitarla soltanto come una bella poesia, mentre, a mia insaputa, quella recitazione aveva la virtù della preghiera. Fu proprio mentre la stavo recitando che Cristo è disceso e mi ha presa, scriverà in attesa di Dio. Quando Simone Weil, nel 1937, entra nella piccola cappella romanica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, racconterà che qualcosa di più forte di lei, la costringe per la prima volta in vita sua a inginocchiarsi. Lì, lei lo sa, Francesco ha pregato. È una tappa importante del cammino della filosofa verso la religione. Il cristianesimo le si rivela in un breve giro di anni per epifanie che funzionano come folgorazioni successive. Sono tutte impreviste. L'episodio di Assisi, quello di Solesmes durante la Settimana Santa del 1938, quando, tormentata dalle frequenti emicranie, ascolta i canti gregoriani che accompagnano la liturgia pasquale e sente che il pensiero della passione di Cristo è entrato in lei una volta per tutte. Sempre a Solesmes, un giovane viaggiatore inglese le fa leggere una poesia di George Herbert, poeta metafisico secentesco, Love, che lei prende a recitare fra sé e sé nei momenti in cui il mal di testa la tortura. Credevo di recitarla soltanto come una bella poesia, mentre, a mia insaputa, quella recitazione aveva la virtù della preghiera. Fu proprio mentre la stavo recitando che Cristo è disceso e mi ha presa, scriverà e leggeremo in attesa di Dio. Quando entra nella chiesetta di Assisi, ha 28 anni, ne vivrà solo 34. È reduce da esperienze che hanno piegato il suo spirito e segnato il suo corpo. Dietro gli occhiali spessi, il suo sguardo è miope. Il viso bello, dall'espressione sempre assorta, segnala un'attenzione che l'assorbe e le impedisce di sorvegliare a dovere i moti del corpo. La sua goffaggine risulta in incidenti che le precludono le esperienze che ha cercato con ostinazione. Prima quella del lavoro in fabbrica, come operaia, cui si sottopone, lei, la ragazza di buona famiglia, la normalista brillante, ammiratissima per la sua intelligenza limpida, ferendosi ripetutamente alla catena di montaggio. Poi quella da volontaria al seguito della brigata anarchica di Buenaventura Durruti nella guerra di Spagna. È stata assegnata alle cucine, ma questo non ha impedito un incidente pericoloso. È inciampata in una pentola di olio bollente ed è stata rispedita a casa. Non molti giorni dopo la sua partenza, i compagni saranno uccisi da un comando franchista, lasciandola salva e condannata al ruolo di superstite, che in una personalità come la sua non è solo un dilemma, una domanda insistente sul destino, ma uno strazio che dilania, una frattura vera e propria, che la spezza ancora dopo la vicenda della fabbrica, in cui si è voluta fare ingranaggio nell'immensa e tremenda macchina industriale, disumanizzandosi nell'alienazione come rimproverava ai pensatori socialisti di non aver osato mai fare, non arrivando così a comprendere davvero la condizione di fatica immane imposta ai lavoratori. La fabbrica scriverà poi in una lettera al sacerdote domenicano Joseph-Marie Perrin, che le farà da guida spirituale nel periodo trascorso lavorando per la resistenza a Marsiglia, ha ucciso la sua giovinezza. Avevo l'anima e il corpo come a pezzi. Fino allora non avevo mai avuto esperienza della sventura, se non della mia, che in quanto mia mi sembrava di scarsa importanza e che d'altra parte era solo una sventura a metà, essendo biologica e non sociale. Sapevo bene che c'era molta sventura nel mondo, ne ero ossessionata, ma non l'avevo mai constatato attraverso un contatto prolungato. Mentre ero in fabbrica, confusa agli occhi di tutti e ai miei propri con la massa anonima, la sventura altrui è penetrata nella mia carne e nella mia anima. Nulla me ne separava, perché avevo realmente dimenticato il mio passato, e dal momento che mi era difficile immaginare la possibilità di sopravvivere a quelle fatiche, non scorgevo davanti a me alcun futuro. Infirmitate e tribolazione, le parole che compaiono nei versi di Francesco, senza dubbio, quando Simone entra nella chiesina di Assisi, sono prove che conosce. Sono forse la traduzione più perfetta nel volgare francescano del francese malheur, la parola che usa Weil e che viene resa con sventura o infelicità in italiano. Sono, anzi, prove a cui Simone Weil si è sottoposta volontariamente, con una determinazione che, secondo qualche voce critica, come quella di Susan Sontag, che scriverà su di lei pagine molto lucide ma piuttosto dure, sfiora il masochismo. E però, pur estrema, forse la postura di Weil, che prova a caricarsi di una sventura che non le appartiene, a sostenere infirmitate e tribolazione in nome di una forma di carità, che è poi quella che traspare nei versi di Francesco e in quelli metafisici di Herbert, per una spinta alla conoscenza, che è una spinta amorosa, forse quella postura che annulla i capricci del destino in un movimento volontario del cuore e dello spirito, in una disposizione innamorata alla compassione, è la più adatta a comprendere perché alla sua rassegna cosmica Francesco faccia seguire proprio questa strofa, dedicata a chi soffre e perdona, in nome di un amore più grande, e sostiene dunque il dolore nella partecipazione a una vita che trascende la sofferenza singola e la sua sventura.